Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
E il Barbetta e Boldrin, quindi. E il Barbetta e Boldrin!
È un tentativo disperato, anche io con i miei pochi peli mi sto facendo, perché i peli sono belli bianchi.
E il Barbottina e il Barbettina, allora, facciamo così, no? Ciao, ciao Michele, ciao, ciao caro, come stai?
Ciao carissimo. Io bene, 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 bene.
Bene, siamo all'ultimo Dufere Boldrin della stagione. È l'ultimo Dufere Boldrin della stagione, poi andiamo in vacanza. Andiamo in vacanza.
Bravi, bravi, così avrò la domenica libera, dai.
Ti facciamo, noi siamo quelli che fanno lavorare di domenica Michele Boldrin. Ma no, che ha appena fatto la live con Parsi. Ho visto anche un pezzo.
La live con Vittorio, vabbè, ma quello perché insomma, oggi potevamo.
Come sta Vittorio? È stata una bella live. Ho visto un pezzettino piccolo.
Bene, era un po' accaldato, ma insomma tutto molto bene.
Sai che mi sfugge il motivo.
Cosa mi racconti?
No, mi sfugge il motivo del fatto che Parsi fosse accaldato. È così fresco in questi giorni. No, comunque, no, non è.
Perché lui, tra l'altro, come me, uomo di grande tempera, dice che si rifiuta di utilizzare l'aria condizionata a casa, cosa che faccio anch'io.
Lo faccio
addirittura quando sono a St. Louis, nonostante abbia 3 impianti di aria condizionata a casa, uno per piano, e perché mi dà fastidio e quindi non uso l'aria condizionata, perché mi sembra uno spreco. E delle volte devo dire che questo mi riduce all'immobilità. Perché se a voi sembra che la pianura padana sia calda e umida, venite nel sud-est degli Stati Uniti.
Madonna santa, deve essere un disastro.
Da dove vivo io proprio comincia, perché comincia un pochino lì e continuo lungo la linea del Mississippi.
Ah beh.
Mamma mia. Ah beh. Un paio di estati che ho avuto l'idea
arsura vera
di venire là e dire vado a vedere Memphis, New Orleans, Atlanta, la Georgia, ragazzi.
Anche la Florida non scherza.
Anche la Florida non scherza, però ti posso garantire che verso il Delta è la follia. Cioè è dei livelli, no, perché cosa vuoi, la Florida, se vai sulla costa c'è la brezza comunque,
sì, sì,
che tira sul morale dentro, ma che ne so, Memphis o sì, il delta è folle, vabbè,
sì, sì,
musati,
sì, sì, sì.
I più grandi musati del mondo, ma non importa, non
delta del Mississippi come il delta del Po, no, non esattamente,
è un po' più grande,
è giusto, un po' più
grande. Due grandi bel delta, sì,
sì, sì, è vero. Senti qua Michele, oggi a me piacerebbe, vabbè, è l'ultima puntata della stagione, quindi mi piacerebbe andare un po' a cuore libero, però mi piacerebbe partire
andiamo.
Mi piacerebbe partire da qualche considerazione sul fatto che adesso siamo partiti scherzando su questo branco di trollini che è arrivato sotto il tuo ultimo video, quello che hai caricato tu, che ti prendono per il culo me, fanno un po' queste considerazioni, ne ho bannati tanti gli ultimi giorni.
No, per il culo ci provano, perché poverini scrivono delle cose che dici, ma mamma mia, questi qua per forza sono anonimi, perché se la loro mamma e il papà lo vedono si vergognano, poi li prendono la sberle.
C'è anche perché
a mangiare.
C'è poi gente di 30 anni, 35.
Se io ho dei figli così, cioè cazzo, cioè, sono cazzi amari per mio figlio, cioè, lo disconosco, faccio il controllo genetico e faccio fare il controllo DNA.
Volevo fare questa considerazione, che in realtà noi ci affacciamo a un periodo in cui queste cose qua si moltiplicheranno in modo esponenziale. Perché? Perché il mio timore di fronte a queste elezioni del 25 settembre è che ci troveremo di fronte a una ondata di, oltre a disinformazione, ma anche proprio trolling per creare rumore e confusione, che potrebbe ricordare le elezioni 2016 negli Stati Uniti. Però con 6 anni in più per apprendere certe tecniche, e quindi per aggirare magari anche qualche contromisura, e con una cattiveria che è aumentata durante la pandemia e durante adesso ovviamente la guerra in Ucraina. E quindi io mi affaccio a queste elezioni dicendo, ma ce li abbiamo gli strumenti per contrastare pubblicamente, culturalmente, questo disastro che verrà avanti? Perché informativamente io credo che siamo addirittura fortunati a fare le elezioni il 25 settembre, perché almeno ad agosto, bene o male, sta roba farà un po' meno danni di quanto poteva farne, non so, tipo a febbraio o a marzo. Però comunque secondo me farà un sacco di danni e abbiamo visto soltanto i prodromi di quello che potrebbe succedere in 2 mesi. Non so come la pensi tu.
Dunque, sì, sono d'accordo, guarda, è tutto perfettamente folle, però posso dirlo da tutti i lati. Non vorrei dare l'idea, davvero, meglio dirlo, ma mi basta dire, però, siccome il mondo è pieno di troll e di gente che sembra non voler usare i neuroni, ha problemi di memoria, gira a caso. Qui il problema non è che Boldrin o Duffer sono due piddini o due sinistri o due qualcosa un po' sfigati. È che proprio, ragazzi, cioè, io capisco che l'orgoglio nazionale vi forzi a dire che no, che la politica è quella cosa lì, ma l'intero panorama è allucinante. È allucinante. C'è la Giorgia Meloni che di Photoshop sembra diventata una pin-up a ventenne, tutta tirata, uscita da Hollywood. Calenda che ha tutto eccitato perché Carfagna e Gelmini, la Gelmini, cioè una che ha servito, gente che ha servito con Berlusconi in tutti i sensi per 30 anni, una che si inventava i tunnel che andavano da Ginevra.
Il tunnel della Gelmini,
dei neutrini.
Il tunnel mi fa ancora male.
Passo un'altra che le uniche volte che è riuscita a esprimersi decentemente in pubblico è perché c'aveva, non dirò il nome, ma so perfettamente chi è, il ghostwriter che le scriveva perfino i tweet. Cioè, ma gente che è rimasta con Berlusconi fino all'ultimo, che fondamentalmente è vero, se n'è uscita perché quell'altro gli ha detto: sentite, io sono un padrone, con voi non mi servite più, Brunetta, quelli della vecchia generazione che avete fatto, vi ho usato, vi ho fatto fare i ministri da Draghi, è stato il vostro ultimo giro in giostra, io adesso ho fatto una scelta precisa, putinian-salviniana, metterò gente giovane, chissà, non so neanche se vi ricandido, contate come il due di coppe, quando la briscola a bastoni, io sono il padrone, via, 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 fuori, fuori, ush, ush, che
provo,
cazzo volete?
Provo, cioè, provo a fare, allora, sai che condivido
questo,
tutto.
Per questo se ne stanno andando, che non vengono a rompere i coglioni. C'è, cioè, Renato Brunetta, la bugia, il leccaculismo trasformato in una vita. Uno che ha leccato il culo a Gianni De Michelis, a Berlusconi all'infinito, che ha raccontato le balle più allucinanti. Uno che quando che faceva i confronti delle medie dello spread sotto il governo Berlusconi e sotto il governo Monti per dire che loro non avevano portato il paese alla tragedia, sarà tutto offeso perché probabilmente Tremonti, in accordo con Salvini, ha segnalato che il grande uomo potente dell'economia, perché si adatta di più alla linea sovranista che hanno preso, è il redivivo Giulio Tremonti. Ma è tutta, cioè, e Calenda mi vuole raccontare che lui fa il partito nuovo, davvero, cioè siamo a dei livelli isterici, ma tutti,
però,
tutti, Letta che si inventa che lui è di sinistra, cioè,
bellissimo, oh. Vabbè, allora, più di sinistra, sai
la
che...
gara che è più di sinistra fra lui e Conte, come se volesse dire qualcosa, diciamo.
Che... Vabbè, Letta
più di sinistra,
Letta...
Gli immigrati russi erano più di sinistra, Negri era più di sinistra, cioè cos'è più di sinistra, Landini? Cioè, non so,
vorrei ricordare che Letta in questi giorni comunque ha decretato l'appoggio del PD a Articolo 1 e Sinistra Italiana, che sono le parti filoputiniane vere della sinistra italiana, quindi mi fa un po' ridere che Letta, però vabbè, al netto di questo, prova a fare l'avvocato del diavolo, perché in questi giorni io sto vivendo giorni di dubbio, cioè nel senso non sento proprio di non avere nessuna certezza, e il dubbio è il seguente: in qualsiasi altro momento ti avrei detto è vero, Brunetta sei chiara Bai, la Gelmini ha il tunnel della 4 per i neutrini e la Carfagna è meglio non commentarla e via dicendo. Dall'altra parte, lo sappiamo bene, non viviamo tempi normali in questo momento. Perché? Perché in realtà noi siamo di fronte a un gravissimo pericolo. Il pericolo è il fatto di avere un governo anti-atlantista o comunque più o meno velatamente accondiscendente nei confronti delle richieste putiniane, in un momento di crisi internazionale pazzesca. Cioè, nel senso, noi ci troviamo di fronte a crisi energetica, la crisi economica inflattiva, tutta una serie di cose, insomma, che sappiamo, abbiamo già detto tante volte. In un momento del genere... mi viene da dire, non è che bisogna veramente cercare di fare massa con persone che perlomeno sai che non daranno l'appoggio a un certo tipo di visione dell'Europa e dell'Italia? Perché questo è il dubbio che mi viene. Ora, tu sai benissimo quanto io con Calenda abbia ben poco a che spartire. tanto meno con Renzi. Però in questi giorni ho fatto un appello, io ho fatto un video 2 giorni fa, che è uno dei video che hanno scatenato poi l'animosità di tantissima gente fra i commenti, in cui a un certo punto io ho messo un appello. Cioè l'appello è che se vogliamo veramente creare un fronte democratico filoatlantista che bene o male desideri prendere la lezione di Draghi e portarla avanti politicamente, forse non c'è altro momento che questo. Purtroppo non ci sono altre persone che quelle in questo momento, a cui si aggiungono i vari Marco Cappato e via dicendo, quindi ci sono persone molto degne e persone molto meno degne, e che l'alternativa stavolta non è il meno peggio contro il più peggio. L'alternativa è veramente un macello, una macelleria sociale vera e una crisi economica da cui non ci risolleveremmo più. E quindi io l'appello che ho fatto, ho detto proviamo a fare una cosa che le destre liberal-democratiche in Italia non hanno mai fatto, cioè mettere da parte un secondo l'ego dei contendenti e due le recriminazioni sul passato. E facciamo questo esperimento, vediamo se veramente c'è la possibilità di creare in una situazione di emergenza un polo che ci permetta di dire ok, c'è una cosa su cui possiamo riunirci per contrastare quella che non è un'alternativa, perché non è un'alternativa vedere i fascisti al governo, non è un'alternativa un centrodestra come questo, che non è neanche più centro ma è solo destra sociale al governo in questo momento, per me non è un'alternativa. Ecco, è un po' questo il dubbio che mi pongo. E niente, mi piacerebbe veramente sentire come la pensi tu.
Beh, guarda, questo si ricollega a quello che abbiamo appena discusso con Vittorio. Io capisco un po' il tuo argomento e forse la mia reazione immediata è stata anche simile a livello emozionale, però più ci penso più credo di no. E cioè cosa credo? Credo che ci sia, che queste elezioni siano abbastanza epocali, credo siano importanti. Credo che la ragione fondamentale per cui sono importanti è che un partito esplicitamente fascista, che se ne dica, e non è un insulto in questo caso, non può essere, è una qualificazione della loro linea politica. Loro sono il fascismo contemporaneo,
certo.
Che non è, lo ripeto per la centesima volta, olio di ricino manganello, però è questa forma di ultranazionalismo, di gli italiani sono speciali, di odio esplicito contro gli emigranti, di sottolineatura della guerra di religione cristiano-islamica, eccetera, eccetera, e anche di protezionismo economico, di autarchia, di rifiuto del libero commercio, tante cose. Adesso non lo sto a elencare. Comunque, se volete, se ne parlerà un'altra volta, magari non qua da Rick perché va in vacanza, ma visto che molti dicono non sono fascisti, io dico studiate la storia d'Italia, sono fascisti nel senso, l'unico senso in cui oggi il fascismo è ancora attuale come una serie di precetti ideologici, di politica economica, sociale, dell'interno, della giustizia, eccetera, sono fascisti. Quindi quello è senz'altro una cosa epocale. Però se ci rifletto, e sono cose che tu hai sentito dire da me, io lo dico da quando ho capito un po' la storia d'Italia, avrò avuto 40 anni che mi sono scontrato con un amico storico, ma l'Italia è sempre rimasta fascista. Eco ha voluto dargli questa sua versione un po' snob, intellettualoide, no? Il fascismo eterno. Ma l'Italia è sempre rimasta fascista perché è stato il fascismo che ha fatto gli italiani. L'Italia risorgimentale non esisteva, gli italiani non esistevano. E siccome esiste una continuità fra l'ideologia fascista e quella interventista nella prima guerra mondiale, e siccome la vittoria dell'ideologia interventista, del programma politico interventista nella prima guerra mondiale, con la prima guerra mondiale e con tutte le sue conseguenze, è alla radice poi di quello che diventa attraverso gli arditi e così via il programma del Partito Nazionale Fascista, quello ha definito le istituzioni, la cultura, i libri di testo, i miti italiani, no? Dalla Sicilia che produce arance rosse ai campi del tavoliere di Puglia e così via. E quello è, loro lo rappresentano, quindi questo è un grande evento. Detto questo però, io credo che non informalmente, perché proprio in quanto fascisti si sentono fortemente anticomunisti ed identificano, erroneamente, ma non importa, la Russia di Dugin e di Putin con il comunismo, e anche per ragioni loro storiche, loro resteranno in NATO. Adesso vedremo come risolveranno con Salvini il problema di continuare la fornitura d'armi. Tenteranno di spingere il paese su posizioni molto reazionarie ed economicamente folli, sono d'accordo. Però cosa ti vuoi che ti dica? È brutto, sì. È la democrazia, sì. Il PD e questa sinistra di merda che domina l'Italia almeno dai tempi di Bertinotti e D'Alema è molto meglio per il futuro del paese? Francamente, no.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ora sia chiaro, non vi sto dicendo che dovete votare Fratelli d'Italia o la Lega o il partito del Satrapo. Io considero la Lega forse la peggior feccia italiana, perché sono moralmente corrotti, la classe dirigente. Sto dicendo che non è la fine del mondo. È una brutta roba, ma è una brutta roba perché? Perché non c'è un partito draghiano vero, non c'è un partito che prenda essi come sua bandiera il discorso di Mario al Senato il 17 febbraio del 21. E il PD, che fa finta di issarlo, è un partito di buffoni, come ho scritto sul foglio, un partito di Pongo. È il partito di Orlando, di Emanuele Felice, di Zingaretti, di Provenzano, della Mazzuccato. Perché dovrebbe essere meglio quella roba lì? Non mi dispiace, mi sono creato questa opinione. Io sarò contro questo governo, lo so, perché tutto quello che vogliono fare è nocivo per il paese. Ma non ho nessuna voglia di cooperare a una specie di embrasso non fronte popolare stile staliniano 1939, perché, mio Dio, no. Che Letta, Provenzano, Orlando e questa gentaglia che ha fatto solo danni e ha diffuso merda populista vada pure nell'immondizia della storia, poi vedremo.
Allora, sono d'accordo, ma
purtroppo non mi sembra. In questo momento è l'unico che ha detto, scusate, ho fatto un comizio e dopo lascio parlare Rick per lungo, però finisco. Renzi mi pare veramente in suicidio, lì sta diventando un caso. L'ho ascoltato l'altro giorno, mi ha fatto terrore, ma terrore psichiatrico, sta male. Cioè, l'uomo è così, cioè, non c'è speranza, è veramente ridotto male. L'ego di Renzi è una roba, chi gli vuole bene gli trovi davvero qualcuno che gli faccia capire che Calenda ha un grande ego, però almeno si sta muovendo abilmente, ha occupato la scena, infatti è lì che detta condizioni. Purtroppo non mi convince, perché lui è uno di quelli che pensa che fa il grande partito imbarcando un po' tutti, e invece io continuo ad essere l'opinione che ho espresso sul foglio e esprimerò in alcuni articoli futuri che intendo scrivere in questa campagna elettorale, che su quello, e torno a quello che hai detto tu, Rick, tu hai ragione a dire che forse sarebbe l'occasione per costruire un partito pragmatico draghiano. Sì, ma bisogna costruire un partito draghiano, non un partito che dica continuamente corrobi
allora,
grigie.
Sì, però, ci metto il però. No, allora, ci sono vari però, perché io in linea di massima sono d'accordo con tante delle cose che hai detto. Ci sono dei però. Allora, il primo però è vero, c'è dentro Orlando, gli Speranza, gli articolounisti, i sinistri italianisti e via dicendo, e vanno buttati nell'immondizia, sono il primo a dirlo. La questione è come vanno buttati nell'immondizia. Non sono convinto che con una vittoria di Meloni finirebbero nell'immondizia. In realtà per loro sarebbe una cosa estremamente comoda. La cosa migliore per questa compagine scalcagnata di una sinistra ammorbante, putrefatta, terrificante, è di finire in opposizione. E la cosa migliore, non ci togliamo più dal cazzo, neanche lì. Cioè, nel senso, non è che avendo la Meloni al governo questi se ne vanno, anzi, potranno farsi forza, potranno dire, vedete cosa avevamo detto? Io li voglio in un progetto draghiano, perché il progetto draghiano, seriamente draghiano, che li potrebbe veramente mostrare per quello che sono, cioè dei putrescenti politicamente parlando. Quindi vanno espulsi, vanno cestinati, il come è il problema. E secondo me, di nuovo, se vuoi cestinare queste cose qua, tu devi creare un atto di selezione, ma sulla responsabilità di governo. Un partito draghiano che non sia Draghi, perché? Perché con Draghi è successo esattamente quel problema lì, cioè Draghi è stato il governo, questi qua hanno fatto i quiescenti, hanno detto ah sì va bene, è arrivato il padre eterno e via dicendo, finché non l'hanno messo alla porta, però non è stato fatto un atto di selezione. Io vorrei vedere dalle urne venire fuori un progetto di stampo draghiano, con tutti i distinguo che farò adesso, perché a quel punto lì, con il mandato democratico, tu vedi veramente chi vuol seguire quel tipo di cosa e chi invece parlava a vanvera. Quindi, prima di tutto questo. Seconda cosa, ti dico, Michele, io non mi posso... Cioè, nel senso, io capisco il tuo discorso, però non mi arrendo al fatto del Meloni va al governo, sarà un periodo di merda, ma non sarà la fine del mondo. Non, ma anche per le scelte che ho fatto nella mia vita, cioè nel senso io non ho nessuna intenzione di veder salire al governo la non fine del mondo in questo momento storico. Perché di nuovo, secondo me la pentola a pressione sta traballando un po' troppo e quindi rischia veramente di fare dei danni più che per il governo in sé per sé, per l'effetto domino che potrebbe scatenare. E quindi non mi sento, non sono nel periodo storico in cui direi... Vabbè, se va la Meloni, ce le chiamo le ferite e poi ricostruiamo. Non è proprio, non me la sento in coscienza di dire questa cosa qua in questo momento. Per me la Meloni attualmente è al livello di Salvini. Cioè, nel senso, io non vedo una differenza da un punto di vista di caratura umana fra i Fratelli d'Italia e la Lega. Per me sono veramente la stessa risma, è veramente la stessa feccia. E faccio fatica a dirti uno è meno, è più peggio dell'altro. Ecco, mettiamo così, faccio veramente fatica. E quindi per scelte che abbiamo fatto, per scelte che voglio fare, io ti dico non riesco ad arrendermi. E visto che in passato io sono stato uno di quelli che, per esempio nel 2018, io ho parlato chiaramente del non voto, ho parlato chiaramente del valore del non voto, però era il 2018. Ora, lo so che qualcuno mi dirà, ma la situazione a cui siamo arrivati adesso è colpa anche delle non scelte fatte in passato, e posso anche essere d'accordo. Adesso secondo me la situazione è veramente troppo, cioè veramente io percepisco il pericolo che non ha più a che fare con un pericolo di 5 anni, per me ha a che fare con un pericolo dei prossimi 30 anni, e l'abbiamo detto tante volte questa cosa qua. E quindi dall'altra parte mi trovo a dire, Calenda a me non piace, non mi piace Renzi, non mi piace, non mi piacciono quelli di più Europa attuali, non mi piace tantissimo di quello che vedo, non mi piace Di Maio, per quanto sia uno dei pochi politici che negli ultimi 2 anni ha comunque mostrato più che un trasformismo, un atto, secondo me, di maturazione da un certo punto di vista di posizioni e di credibilità, non mi piacciono queste cose qua. Però ci sto pensando veramente, cioè se ci fosse una compagine politica che dice ok, noi abbiamo visto cosa ha fatto Draghi, sapendo che alle elezioni Draghi con Draghi in tutto e per tutto prenderebbe il 12%, prendiamo Draghi e lo trasformiamo in un, il draghismo lo trasformiamo in un prodotto elettorale e quindi anche con tutti i compromessi del caso, per me adesso questa è una soluzione desiderabile. Una soluzione desiderabile. Non è una cosa che ti dico riesco a... Cioè, mi sento di schifare con facilità. Perché stavolta l'alternativa non è più un'alternativa. Ed è questa la cosa che ha cambiato, secondo me. C'hai il microfono spento, Michele. Microfono spento.
No, su questo ultimo roba che la vediamo diversa, ma a mio avviso... non lo so, cioè, anzi, cioè adesso qui andiamo su distinguo che poi sono soggettivi. Nella mia esperienza personale, la classe dirigente leghista è molto peggiore di quella dei Fratelli d'Italia. Perché? Perché al di là degli aspetti caratteriali, la classe dirigente leghista non ha dignità, non ha etica, non ha morale, vuole solo potere. A quella di Fratelli d'Italia è correttamente fascista, come ho detto e ripeto. È meglio e peggio? Beh, almeno il pregio della coerenza e della trasparenza. La Lega è piena di gente che va a fare accordi con Putin, che va in Crimea, la riconosce, che va a bere le ombre e poi lo cancella, Zaia. Non stiamo parlando dell'ultimo arrivato. Uno così è una persona di cui non ci si può fidare in nessun ruolo. Uno che da presidente di una regione riconosce cose che non gli spetta, tra l'altro, quindi viola i suoi poteri, abusa dei suoi poteri per inventarsi chissà che traffici, chissà che soldi, chissà che favori. Va a riconoscere una roba che non può riconoscere, quindi è nato perfettamente, dipende da come si vuole guardare, o vuoto e quindi buffonesco di servilismo, o falso ed illegale e quindi di subordinazione costituzionale. E poi se lo rimangia 3 anni dopo, 4 anni dopo, perché così gli conviene in quel momento, perché nella regione dove governa la maggioranza della gente alla fine è contro l'invasione di Putin, è una specie di, non lo so, persona inqualificabile che non voglio, che purtroppo mi rattrista avere potere, perché è una persona inqualificabile. Questo su quel tema. Ripeto, non credo che ci saranno, cioè credo che l'Italia andrà, cioè c'è la democrazia, gli italiani vogliono il sovranismo fascistoide al governo, vogliono cacciare gli immigranti, è orrendo tutto questo, sì è tutto orrendo, vogliono perseguitare gli omosessuali e discriminarli, vogliono i sussidi e l'evasione fiscale nel piccolo commercio, nella piccola borghesia commerciale, è così, che lo provino, io sono dell'opinione che devono provarlo. Il punto è che dall'altra parte, e qui veniamo al tu dici una roba chiaramente draghiana, ma una roba chiaramente draghiana deve essere una roba chiaramente draghiana.
Ma proviamo a ragionare su questo.
Invece in questo momento un'insalata russa.
Proviamo.
Se tu mi dici, purtroppo mi scoccio a usare Calenda come esempio, è vero, perché sembra che c'è particolarmente con lui, non è, però visto che è diventato il simbolo di quella roba lì, poi scegli tu, cioè il PD. Io ripeto, il PD è il PD, cioè il PD è uno che voleva Conte,
sì.
Capite? Conte, vabbè, cioè, ragazzi, cioè Conte non è meglio della Meloni, mi dispiace per voi.
Però proviamo allora.
Conte è meglio della Meloni, perché Conte è uno che è stato disposto a servire Salvini, quindi chiedeva il permesso di parlare, poi a tradirlo, poi a servire Renzi, poi... cioè che Conte è una roba, cioè, per me la dignità minima, la coerenza del politico conta. Conta e con Conte non c'è, quindi il PD che era voleva in Conte, insomma quella, là, il resto non è un'alternativa che mi piace e quindi mi preoccuperei e farei il fronte se solo se da un lato mi distruggessero le basi della vita costituzionale, non credo lo faranno, non credo, proprio non credo, non credo, lo dicevo prima a Vittorio Emanuele che infatti si è fermato anche lui un attimo e ci ha pensato, sai perché non possono? Perché vogliono il potere. Il potere in Italia, proprio perché, al contrario di quello che loro dicono, non c'è il neoliberismo e lo Stato controlla il sistema economico, il potere in Italia risiede in 2-3 mila persone, che sono gli alti funzionari dei ministeri, gli alti funzionari delle regioni più grandi, all'avvocatura dello Stato, la Corte dei Conti e così via, e quella migliaio circa di persone che gestiscono le grandi aziende di Stato e le grandi partecipate comunali e regionali. Sono un totale di, facciamo la grande, 5.000 persone. Questo è il vero potere economico italiano. Gli italiani non hanno capito, penso che il potere economico sia del vecchio. No, no. Il potere economico, il 70% del PIL, lo controllano costoro. Costoro, che sono i veri potenti, sanno benissimo che questo loro potere si regge perché l'Italia sta dentro l'Unione Europea, sta dentro la NATO e non va in default, perché la Banca Centrale Europea e gli altri paesi europei di fatto ci proteggono dalle nostre follie, perché nel momento in cui si fa una scelta di andare a testa bassa contro, loro dicono vabbè signori, cioè, visto che siete diventati la testa d'ariete di Putin, del putinismo, della follia, prego continuate, ma noi non stiamo più a spendere i nostri soldi e a soffrire per proteggervi da voi stessi. A quel punto il debito italiano va in default. Una cosa che i italiani non capiscono, chi si occupa di economia, se il debito italiano, il debito pubblico italiano va in default, falliscono tutte le banche italiane. Tutte.
Certo.
Se falliscono tutte le banche italiane, falliscono tutte le grandi aziende italiane. Fallisce l'ENI, fallisce Finmeccanica, fallisce la Cassa Depositi e Prestiti. Il paese crolla. Per davvero, forse più da Grecia.
Però
quei 5.000 potenti ti passano per le armi.
Va bene, ma c'è una questione che se io seguo...
È triste dire questo, cioè chiaro, non lo dico con grande tristezza, però è così.
Però dall'altra parte, allora, cioè, ti pongo una domanda, Michele. E allora che differenza c'è stato fra Conte 2 e Draghi? Molto semplicemente. Cioè, se seguendo questo tipo
Draghi
di...
Draghi ha evitato le cose peggiori. Ha cacciato Arcuri, ha messo una persona decente. Sì, ma cerchiamo di capirci. Allora, sono disposto a morire per Draghi e per eliminare Arcuri? No. Cioè, quello che tu mi stai proponendo è una scelta strategica di la difesa contro il male assoluto che distrugge tutto e di fronte alla quale sono disposto a qualsiasi compromesso. Io ti dico, Frick, se così fosse, ci sto. Quello che ti sto dicendo è che arriverà una roba che sarà tipo Conte 2, solo di destra.
Non lo so, quella
che nessuno poi ti porrà come alternativa di voto, facciamo quello che Mario Draghi ha detto al Senato il 17 febbraio del 21 di voler fare. Cioè, nessuno ti porrà sulla uno dei capitoli dei punti principali di quel discorso di Mario era la scuola.
Sì.
Tu hai visto uno di questi dire cose serie sulla scuola?
No.
Bene. Uno dei punti seri di Mario era bisogna fare gli investimenti buoni, spesa pubblica buona, non la spesa pubblica attiva. Tu ne hai visto uno di questi dire che basta per sempre con tutti i bonus? Renzi li ha inventati.
Con passione casa ogni euro, la lavatrice Candy Slim in classe A meno 15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita perché ogni euro batte forte sempre.
Fino al 1° maggio, dettagli in negozio, tanità 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.
Conte li ha trasformati in arma di governo, I calendari ti spiegano che ci sono i bonus buoni, i bonus cattivi.
Ma io, su questo sono d'accordo. Allora, anche qua, io ho live dei però. Allora, c'è un primo però. Io Conte 2, con una guerra in Ucraina che rischia di minare alla base le liberal democrazie europee, non ce lo vorrei mai vedere. Cioè, nel senso, io farei di tutto affinché quella roba non accada. La Meloni, nel 2018... forse non mi avrebbe portato a fare le considerazioni che sto facendo adesso, proprio perché, per quello che dici tu, cioè sarà un governo Conte 2, ma di destra. Però non vorrei vedere il Conte 2 nel 2022 con la guerra in corso. Cioè, quello è il punto essenziale, perché già con la pandemia si sono rischiate le cose grosse, ok? Però lì avevamo a che fare con una situazione interna e via dicendo. Cazzo, con una crisi internazionale di questo tipo, ti dico, Conte 2... faccio di tutto per evitare che mi arrivi fra le palle, prima di tutto. Quindi questo è il primo però. Perché, di nuovo, secondo me è dirimente la situazione in cui ci troviamo, e poi faccio anche una considerazione su questo. Il secondo aspetto è vero che fino a questo momento i Calenda, i Renzi hanno fatto queste cose qua, ma è per questo che bisogna un cazzo. È per questo che io, con la responsabilità che mi trovo, con la visibilità che ho, mi sento di dire... Eh no, porca puttana, cioè io vorrei che si producesse la condizione affinché questi qua mettano da parte le cose che hanno fatto in passato, le cose che hanno proposto e anche un po' il loro ego, per vedere se c'è lo spazio. Cioè, se c'è lo spazio per un movimento del genere, è questo il momento, non era il 2018, perché in un momento di crisi come questo che vedi... Ed è qui il punto essenziale, secondo me. Quando diciamo draghismo... Ok, secondo me intendiamo due cose diverse. Perché? Perché io sono molto convinto che adesso draghismo, in questo momento storico, per una buona percentuale ha a che fare con l'appoggio all'Ucraina nella situazione di guerra, da cui derivano le altre cose. Quindi io userò il piccolo potere che ho mediatico per dire sempre: oh, Calenda, Renzi, che per loro debito pubblico, pensioni, porca puttana, pensioni, tutta la vita pensioni, guardate quello che ha detto Draghi sulle pensioni e seguiamo quella cosa lì, guardate quello che ha detto su il debito pubblico e seguiamo quella cosa lì. Però per me in questo momento storico, ed è ciò che mi spinge in effetti a dire sono ricettivo nei confronti di una proposta politica di quel tipo lì, è appoggio incondizionato all'Ucraina, perché per me quello è un pericolo imminente che ha a che fare con la mia vita e la vita del paese in cui vivo e non solo, gli equilibri del continente in cui vivo. Quindi io veramente pensare che, mi dici, la Meloni Fratelli d'Italia ci farebbe rimanere nell'alveo della NATO. Sì, ma in che maniera? Io non sono assolutamente convinto che la Meloni darebbe l'appoggio per l'invio di armi, darebbe l'appoggio, anzi, con tutto il discorso sull'Europa, manderebbe l'Europa e l'Italia in Europa ancora più nell'irrilevanza, in un momento storico, peraltro, dove effettivamente, cioè nel senso, l'Italia stava ricominciando a costruirsi un ruolo internazionale. Quindi tutte queste cose qua sono quelle che mi fanno dire, quando io dico draghismo, parlo principalmente di quell'aspetto lì. E da cui poi va a cascata tutto il resto, non ultimo ovviamente la situazione di gestione pandemica. In autunno io non voglio vedere la Meloni che gestisce la situazione pandemica, cioè mi metto le mani fra i capelli a pensarci. Quindi questa mia determinazione ha a che fare proprio con il momento storico, cioè il momento storico secondo me è particolare, e se il governo Meloni in qualunque altro momento storico effettivamente sarebbe soggetto a quello che dici tu, non riuscirebbe a fare un cazzo e riuscirebbe a cambiare poche cose, sicuramente non le cose di livello, in un momento come questo secondo me rischia di fare quei danni che produrrebbero un effetto domino, è questo quello che mi spaventa di più, capisci?
Sì, capisco perfettamente, come sai, insomma, tutti hanno visto, seguito cosa ho dedicato all'Ucraina, cosa continuo a dedicare, cosa appena sto meglio, un po' più di tempo, dedicherò di nuovo, insomma, lo considero la battaglia assolutamente essenziale in questo decennio, quindi non, su questo siamo assolutamente d'accordo. Sono semplicemente dell'opinione che valga per la questione ucraina la stessa cosa che Valls, che appena argomentato per la questione economica, anzi aggiungerò una cosa di più molto cinica, però rifletteteci, pensate un attimo, la vera perdita è che è venuta a mancare la lucidità di Mario a livello europeo. Scholz e Macron non hanno la lucidità di Mario Draghi, Pedro Sanchez neanche parlare, e neanche Boris Johnson, anche se l'establishment inglese al Foreign Office ce l'ha, e quello è un po' una garanzia. Bene, quindi quello viene a mancare, però quello non può essere sostituito da niente. Non c'è il candidato primo ministro della sinistra, non so chi cazzo sarà, no, sarà Enrico Letta. Mi spiace, Enrico Letta l'ho visto in azione. Cioè. E quindi, vabbè, quella è la grande perdita. Dopodiché l'Italia continuerà a applicare le sanzioni, l'Italia continuerà a fare la sua finta parte di contributi militari, ragazzi, di fatto proprio per l'opposizione politica che c'è. Noi abbiamo fornito pochissime armi.
Sì, certo.
La risposta è sì. Perché sono, lo vogliono fare? In parte perché per davvero i fascisti italiani sono atlantisti. Per mille ragioni. Perché hanno scoperto, per strane ragioni, siccome per loro il pericolo dell'Islam, hanno scoperto che bisogna stare con Israele, e quindi se stai con Israele, eccetera, eccetera. Le ragioni sono un po' complesse, se volete possiamo discuterne. Esiste una versione reazionaria dell'atlantismo, che non è liberal democratica, non è libera progressiva, ma è atlantismo. Loro non lo sanno che alla fine di questo loro ragionamento, ormai intendere, loro sono pro Erdogan, gli scoccia a dirlo, ma lo
certo,
sono.
Certo.
I fascisti italiani non lo sanno, ma loro sono pro Erdogan, ma non importa. Esattamente come sarebbero pro colonnelli greci. Ma
esattamente, stavo per dire la stessa cosa.
Quello ha a che fare con capire come funzionano queste posizioni. Vabbè, però credetemi, ma non è quello. Anche se non lo fosse, dovrebbero. Sai perché? Perché se è vero che ci sono 4 scarpai marchigiani e 2 produttori di turbine veneti o lombardi, che un po' gli gira i coglioni, che sono le sanzioni con la Russia. Tu immagina cosa succede all'economia italiana se l'Italia decide di non applicare le sanzioni. Signori, i nostri mercati di esportazione si chiamano Europa e Stati Uniti. Volete le sanzioni americane? Penso che l'elettorato leghista direbbe, ah sì, del buono, cioè, adesso avendo 2 scarpe a Mosca, io canto. A me cosa me ne chiama de venne in California? Elvin, a me Elvin in California che va in questo mare. Ti immagini, Emi, i freni a BMW, ma chi si fa se i freni? Visto? Provati. Se c'è parlo terra, gioventù, ma è questo il punto. Certo, quindi certo. Da lì io vedo zero pericoli, ma non perché siano democratici, ma non perché siano amino la libertà, ma non perché si addirittura il popolo ucraino continuano a dire sti rompi coglioni di ucraini, sti disgraziati vogliono anche essere liberi, ma sono una banda di morti di fame, ma che cazzo vogliono da noi, e tutto e questo e quell'altro. Però saranno zitti in Mosca, così avranno passi lunghi e ben distesi, perché? Perché vogliono vendere le loro borsette a Fifth Avenue.
Allora, mettiamola così. Se da un punto
di
vista
dicono che Bolivia non è un realista in politica internazionale,
secondo me, guarda, ti dico io, ho solo un'obiezione a questa cosa che stai dicendo, il presupposto di razionalità, cioè nel senso, quante volte ne abbiamo parlato, in economia insomma, quante volte viene fuori questa cosa qua. Se presupponiamo che l'elettorato meloniano, che la dirigenza di Fratelli d'Italia, che i futuri governanti e governati siano razionali, il tuo discorso non fa una piega. Però negli anni 30 il fascismo italiano ha fatto delle scelte antieconomiche che era da tagliarsi i coglioni. E tantissime ne hanno fatte, legato alle esportazioni, legato alle importazioni, legato all'autarchia. Ricordiamoci, insomma, cos'è stata l'autarchia in Italia. Quindi, la domanda che vi pongo è questa. L'elettore fascista è il, diciamo così, il simpatizzante fascista del 2022. È così diverso dal fascista elettore fascista, simpatizzante fascista del 1933, 34, 35? Ecco, questa è una domanda veramente ai posteri. Quindi, se razionalmente io condivido il tuo discorso, la cosa che potrei non condividere è l'idea che le scelte che verranno fatte siano razionali. Lo scarpino di Ancona, per quanto abbia un vantaggio a esportare in USA, in Germania, in Olanda i suoi prodotti, il vinaiolo veneto che fa un ottimo come si chiama, un ottimo Barbera e via dicendo, abbia tutto, quanto queste persone sono disposte a tagliarsi i coglioni pur di veder trionfare la loro immagine ideologica del mondo. Se devo prendere una prospettiva marxiana di questo problema, sicuramente il fattore economico avrà la meglio, però io sono un po' più weberiano da questo punto di vista e ti dico, secondo me la gente, c'è una fetta di persone anche sufficientemente incazzata per i motivi sbagliati che è disposta a tagliarsi l'altro testicolo pensando di averne tre, pur di veder trionfare l'idea di realtà che hanno e pur di veder soffrire coloro che percepiscono come gli aguzzini degli ultimi 20 anni. E questa, Michele, secondo me è una considerazione che nell'equazione io non riesco a togliere di mezzo. Lo so che ovviamente è un argomento di pura ipotesi, cioè nel senso ipotizzo che ci sia questa possibile follia. La storia un po' di ragione me la dà in questa ipotesi, spero che sia come dici tu, ma non sono così sicuro. E il mio essere poco sicuro di questa prevista razionalità è ciò che mi porta a dire... Me sa che strenzo i denti e cerco di capire qual è una scelta che impedisca il fluire incontrato di quella follia. È questa la cosa che mi sento di rispondere a quanto hai detto. Cioè, secondo me questi sei veramente rincoglionini, capito? Cioè, nel senso, questo è il riassunto. Il riassunto è quello.
Sì, il riassunto ho capito che è quello. Può darsi tu abbia ragione, cioè esiste un precedente che ti dà parzialmente ragione ed è quanto avvenne fra il 10 e l'11.
Beh, sì.
Quando era palese che le scelte di politica economica, le azioni fatte dal governo Berlusconi, a partire quando andarono al potere Microsellen nell'8, erano folli, quando l'opinione pubblica italiana era impazzita, tutti i giornali dei padroni, 24 ore in particolare, inneggiavano Tremonti come il grande ministro, quando quelli come me scrissero con Alberto e gli altri, scrivemmo a Voltremonta istruzioni per il disuso dicendo guardate che vi sta portando al disastro. Un anno dopo accadde, e però fu necessario un colpo di forza di fatto parlamentare, istituzionale, napolitano, insomma un concerto di tutti perché si dimettesse, perché avrebbe probabilmente altri sei mesi quel testa di cazzo e avrebbe distrutto il paese, quella coppia di teste di cazzo a Tremonti e avrebbero distrutto il paese. In base a cosa? In base al fatto che non volevano mollare il potere. Mm-hmm. Quindi questo è vero. Però non scordiamoci che saltarono alla fine, e saltarono perché il loro elettorato, perfino il loro leccaculo, il Sole 24 Ore, il direttore del Servigliatore del Tempo, era un assoluto, infatti ne ha lasciato l'effetto, la redazione del Servigliatore è ancora fortemente servile, no? A Tremonti, tant'è gli sono andati a fargli festival a Trento, ridicolo, con i maghi e i guru e le cartomanti di finta economia, quindi ti immagini il potere che aveva, cioè 11 anni dopo sono ancora lì in parte, no? Parte della redazione ancora servile a quest'uomo e a quei centri di potere. Però alla fine, insomma, tra la primavera dell'11 e l'estate, quel mondo insorse contro di loro e disse andate via perché ci state distruggendo. Quindi sì,
domanda
stiamo facendo i rabdomanti tutti e
no
due.
No, certo, ovvio, certo, quindi, ci mancherebbe,
non è, io dico sì, cioè, questa è una, quella che tu hai descritto è una possibilità, certamente la follia, la sete di potere, la convinzione di essere entità superiori, Berlusconi, Tremonti, forse anche Giorgia, molti di questi ce l'hanno. Alla fine credo che il loro stesso elettorato li travolgerebbe, io credo, però magari mi sbaglio.
Certo, no, ma io capisco, la domanda che pongo è...
Questo è il paese che poi si è inventato che aveva 11 milioni di baionette, è andato a invadere l'Albania, la Grecia, quindi tutto è possibile.
Tutto,
no?
È possibile.
Se Giorgia
tutto
va a Piazza Venezia, tutta photoshoppata, e comincia a fare io sono Giorgia, io vi porterò al mare, al tutti mare. Con me, andiamo a mostrare gli appegliare, 23 milioni di bikini, 22 milioni di costumi, siamo italiani, siamo belli, siamo forti, andiamo tutti a Ostia.
Qualcuno fermi Michele Boldrini,
no. Darsi che la seguono, chi lo sa,
è Michele Burino questo
paese balneare.
Bello Michele Burin. Senti qua, la domanda che sorge spontanea è vero che nel 10-11 c'era tutto un apparato pronto a rispondere, non l'elettorato di Berlusconi, un apparato politico pronto a rispondere. Quell'apparato oggi, cioè nel senso,
guarda che è stata una roba tremenda, guarda cosa hanno fatto, no,
intendo che, cioè nel senso, il concerto delle forze che hanno fatto dimettere Berlusconi, ok, che è stato, diciamo, così un sistema politico, cioè c'è stata la volontà di Napolitano in concomitanza a Monti, poi c'era tutta una serie di, cioè c'era una volontà politica.
Monti è stato semplicemente un purtroppo beneficiato dalla sorte ed è stata una brutta scelta. Tra l'altro guardate che hanno preso Monti perché Monti era l'unico in un certo senso che garantiva Berlusconi. Tutti si scordano che Monti era un uomo di Berlusconi,
certo.
Tutti si scordano che la carriera politica di Mario Monti non l'ha fatta la sinistra, l'ha fatta Silvio Berlusconi. È stato Silvio Berlusconi che, ritenendo che l'ex rettore, l'allora rettore della Bocconi, ben raccomandato dagli ambienti economici milanesi e dai suoi, che frequentava casa sua, fosse la persona da mandare alla Comunità Europea a fare il commissario per la concorrenza. Questa puttanata di Monti contro Berlusconi è una scemenza. Hanno preso il personaggio che era nel giro Comunità Europea, che poteva fare quel lavoro, fra quelli disponibili, quello meno inviso a Berlusconi,
certo.
Che poi lo si è diventato comunque perché gli ha portato via il potere. È vero, ma questa roba di Monti, uomo della sinistra italiana, è una tal cagata.
No, vabbè, quello assolutamente. No, però quello che dicevo.
Mandato a Bruxelles da Berlusconi. Scelto da Berlusconi, omaggiato a Berlusconi.
Certo, no, ma quello che dicevo io era che c'è stato comunque un concerto di forze politiche istituzionali, napolitano, insomma, altre cose, che però oggi è molto più debole rispetto al 2010-2011, cioè c'è molta più confusione, quello, quindi ci sarebbe anche, secondo me, molto meno capacità di fare un intervento simile. Di là c'è stata, comunque c'è stato un movimento di concerto anche con forze europee e via dicendo. Qui invece sarebbe veramente un casino, quindi non so.
Ma guarda, io non sono dell'opinione, io sono dell'opinione che insomma, dalla BCE è arrivato lo stesso messaggio. Non so, magari sostituiranno Visco in Banca d'Italia, ma l'anno si inventeranno una riforma costituzionale. Cioè tutto è possibile. E salta Mattarella, per carità. Magari, però voglio dire, il ministro delle finanze liberale tedesco è piuttosto... rigido su queste cose, insomma, l'attitudine del resto d'Europa sulla necessità che il debito italiano non distrugga il continente non mi sembra molto diversa.
Sì,
cioè, non lo so, cioè, stiamo facendo un po' i rabdomanti.
Vabbè, sì, abbiamo fatto un po' di ipotesi, però.
E va bene, perché credo che chi ci ascolta così sente le ragioni sottostanti, certo, al tuo ragionamento e al mio. Siamo arrivati un po' al limite dell'imponderabile.
Certo.
La mia ragione di fondo, ripeto, è questa: il paradossalmente sia il potere vero, politico-economico, il potere italiano vero, quello che molti, il 90% degli italiani, il 95% degli italiani non vede, quello che molti dei ragazzi che ci ascoltano non vedono, perché pensano che il potere sia del vecchio, è assolutamente desideroso di rimanere in Europa, perché sull'Europa vive e sulla non default del debito italiano si arricchisce e viene in vacanza a Cortina con i soldi degli italiani. Da un lato, e dall'altro siamo parte di un'alleanza internazionale la quale non ci invaderebbe di sicuro se noi ce ne uscissimo agli accordi, non ci invaderebbe di sicuro anche se mollassimo la NATO, anche se credo che si creerebbero tensioni veramente tremende, no? Dal violare dopo 70 anni un'alleanza militare di questo tipo, con i segreti condivisi, con tutto il resto. Però quello stesso mondo direbbe: va bene, siccome siete la Bielorussia, la nuova Bielorussia, noi vi trattiamo come la Bielorussia. Sarebbe perfettamente legittimo, fa perfettamente il loro diritto, e l'economia italiana collasserebbe.
Facciamo la Melorussia, allora, fondiamo la Melorussia.
Diventiamo la Melorussia.
Va bene, dai. Allora, beh, Michele, io spero che il tuo... ottimismo è una parola sbagliata, però che le tue previsioni siano...
La mia previsione vale tanto quanto la tua.
Spero che sia quella giusta.
Ci dirà dove andiamo. Quando è che torni?
Noi trasmissione ripartiamo il 12 settembre. Poi adesso facciamo ancora tutta questa settimana e poi 12 settembre, quindi insomma facciamo...
Ma torni proprio all'ultimo momento?
Ultimo momento.
Vabbè, ti farò venire io, allora, per una volta faremo...
Va bene, volentieri.
Vorrei fare da me, perché voglio sentire come la vedi.
Ben volentieri. Vabbè, allora intanto noi adesso chiudiamo la puntata per chi era in differita e adesso comunque veniamo a rispondere a qualche domanda. Michele, è stata una bella stagione comunque, bella ricca di cose, quindi mi sono divertito.
Direi sì.
Andiamo avanti anche la prossima, direi, no? Se va avanti, alla grande.
Andiamo avanti, dai. Insomma,
allora io...
Mi sembra che l'audience non faccia altro che crescere.
Assolutamente.
Con i calcolini dice che fra un posto, l'altro, quell'altro, viaggiamo.
Guarda, in
su
questo...
audience media fra i 40 e i 50 mila, che non è male per due chiacchieroni che parlano.
È vero. Ti dico solo che in questo momento in live ci sono 1700 persone. Siamo davanti a 1700 persone, quindi insomma, dai, direi carino. Quindi io vi ringrazio tanto, a voi in differita, in live non uscite che adesso rispondiamo alle domande, chi è in differita invece condivida la puntata, e questo è stato l'ultimo Duffer & Boldrin della stagione, poi ci rivediamo a settembre, signore e signori, settembre.
Io rispondo a una domanda perché devo andare in palestra.
Una domanda e dopo te vai in palestra, va bene, allora risponde a una domanda e poi noi stiamo qua ancora un po' con loro.
Cioè, perché io guardo l'ora, che abbiamo fatto tardi.
Ciao a tutti e alla prossima. Ciao Mike, buona estate.
Ciao.